La storia delle pestilenze europee si intreccia fittamente con lo sviluppo di sistemi molto articolati e a tratti raffinati, va detto, di spionaggio e delazione. Fin dalla peste veneziana del 1400, la Repubblica riuscì ad instaurare un sistema di controllo e delazione della popolazione che, se contagiata, veniva confinata nei cosiddetti lazzaretti. Il Senato veneziano fu consapevole della necessità di essere informato dei casi di peste manifestatisi in città per ovviamente isolarli immediatamente. Si era infatti consapevoli che o si bloccava subito il contagio ai margini della collettività o, una volta entrato, i danni economici e demografici sarebbero stati irreparabili. La scelta di investire in prevenzione venne realizzata nel 1468 con l'istituzione del secondo lazzaretto per la contumacia dei sospetti e dei provenienti da paesi contagiati, ma per fare ciò era indispensabile conoscere luoghi e persone ammorbati. Le navi si bloccavano e si controllavano al loro ingresso in laguna, ma pellegrini, mercanti e viaggiatori che giungevano alla spicciolata dalle vie di terra potevano sfuggire ai posti di sanità che presidiavano la conterminazione lagunare. Non era facile raccogliere tempestivamente le informazioni sui casi sospetti in una città cosmopolita dove affluivano stranieri da ogni parte dell'Occidente e del Levante, come si diceva all'epoca, perciò si incoraggiarono le denunce segrete, firmate e convalidate da due o più testimoni. E siamo nel 1468. Come si vede, la storia ci insegna, come sempre, a leggere il presente. Noi che oggi ci sorprendiamo che le nostre democrazie possano trasformarsi in paesi di delatori pronti a filmare e diffondere immagini di persone che possono trovarsi in palese violazione delle norme suggerite dalle autorità sanitarie. Da questa considerazione è partita la proposta di intervistare Carlo Ginzburg, storico di rilievo mondiale. In quel bellissimo saggio che è Storia notturna, Carlo Ginzburg ricostruisce la radice folclorica del Sabba, appunto le cui radici affonderebbero in un complesso di credenze sciamaniche dell'Asia settentrionale e centrale, giunte quasi invariate nello schema principale fino al Medioevo e poi fino a noi. Le antiche credenze che raccontano di riti che fanno i conti con la fertilità e la mortalità mutano di segno e diventano malevole in un preciso momento della storia europea. Siamo intorno al 1300 e in Europa arriva la peste che per alcuni secoli devasterà il continente a più riprese. Quelle credenze diventano il meccanismo che alimenterà la delazione. Abbiamo intervistato Carlo Ginzburg, storico che ha insegnato storia moderna a Bologna e poi a Harvard, a Yale, a Princeton e alla UCLA. La prima domanda è stata: quali erano le forme della delazione, i suoi caratteri, ad esempio proprio a metà del 300.
Diciamo che quello che intendiamo per delazione è qualcosa che molto spesso, anzi direi nella maggioranza dei casi, non lascia delle tracce scritte. Quindi non vediamo la delazione in atto, ma ne vediamo i risultati. Lei parlava dei processi alle streghe. Allora, certamente il ruolo del vicinato, delle vittime, i vicini delle vittime avranno verosimilmente contribuito alle denunce, ma noi vediamo soltanto poi gli atti dei processi. Quindi la delazione è un fenomeno che diciamo non lascia tracce se non indirette, io direi.
Restiamo per un istante ancora alla pestilenza del 1300. Che si sia cercato allora di attribuire, ad esempio, agli ebrei la responsabilità dell'epidemia è noto. Meno note forse sono la geografia e la cronologia della persecuzione, da cui emerge quell'intreccio tra spinte dal basso e interventi dall'alto che portò a identificare nei giudei i colpevoli della pestilenza. Alla sua ricostruzione lei ha dedicato pagine magistrali nella Storia notturna. Ci aiuta a identificare innanzitutto questi interventi dall'alto?
Ma guardi, io farei un passo indietro perché ho riletto un saggio che avevo letto allora, un saggio celebre, ma l'ho riletto diciamo oggi, il saggio di Emmanuelle Leroy-Durie, che è uscito sulla, originariamente sulla Revue Suisse d'Histoire, si chiama L'unification microbienne du monde. Allora, devo dire che sono rimasto stupefatto dalla la risonanza contemporanea che hanno queste pagine, dopo quasi mezzo secolo. Cioè, Leroy-Durie sottolineava la fragilità del mondo presente, in qualche modo prospettava anche la possibilità di così nuove epidemie che avrebbero potuto invadere il mondo. È in questo contesto che si verifica la peste del 1348, a cui diciamo lui aveva dedicato molte pagine e che poi è uno dei capitoli del mio libro Storia Notturna. Io diciamo ho visto questo episodio in una prospettiva lunga, cioè più lunga del solito, perché sono partito dal 1321, cioè in Francia, diciamo comincia nel sud della Francia, cominciano a circolare delle voci di un complotto contro la società cristiana, e questo complotto ha tre versioni. I lebbrosi hanno un progetto, vogliono avvelenare i pozzi, le acque per impadronirsi del potere, esattamente. Allora, questa è una versione, i lebbrosi. Un'altra versione, i lebbrosi ispirati dagli ebrei. In una terza versione, gli ebrei sono a loro volta ispirati dai re di Granada. Quello che mi ha colpito è che se noi seguiamo questa ricostruzione, a un certo punto, anche se l'origine è aggressioni dal basso, però che si iscrivono in una lunga catena di antigiudaismo, eccetera, però poi intervengono, interviene il sovrano, il re di Francia, e c'è uno slittamento che riemerge nel 1348, quando queste accuse si spostano verso il Delfinato. E è qui che scattano una serie di accuse e di aggressioni contro gli ebrei, eccetera. E io ho iscritto questo in una traiettoria ancora più lunga, in quella zona della Svizzera che confina con la Francia, emergono i primi processi di streghe in cui il Sabba ha un ruolo centrale.
Quali erano gli strumenti che consentivano il diffondersi delle accuse che poi contribuivano a fomentare questo aggregato sociale fatto appunto di spinte dall'alto e spinte dal basso?
Che cosa ha diffuso, per esempio, questo atteggiamento verso gli ebrei? Qui c'è certamente, ci sono i sermoni, sono le prediche, ci sono arrivati in minima parte, e io credo che questo sia stato uno strumento straordinario, cioè nel senso che l'antigiudaismo cristiano, abbiamo secoli e secoli di antigiudaismo che però si accompagna all'ambivalenza. Questo è un tema, secondo me, che non bisogna sempre sottolineare, cioè l'ambivalenza cristiana verso il giudaismo, perché l'eretico Marcione, che imponeva radicalmente la Bibbia ebraica al Nuovo Testamento, ai Vangeli, è stato sconfitto. E quindi un unico libro che tiene insieme l'Antico e il Nuovo Testamento, cosa che ha avuto una importanza storica decisiva. Possiamo dire che il nostro modo di leggere è stato largamente influenzato da questo legame anche fisico della Bibbia ebraica e dei Vangeli, e dall'ambiguo rapporto del cristianesimo nei confronti del giudaismo.
L'integrale dell'intervista a Carlo Ginzburg, dedicata alla relazione tra peste e delazione, la potrete ascoltare sabato in passatempo.